Buonasera e benvenuti su Radio Da Italiana. Questa è la quarta puntata di Tales Beyond the Common, che nei mesi di aprile e maggio porterà avanti il progetto My Europe Tales Beyond the Common e presenterà gli artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artist ed altri contenuti che abbiamo e stiamo preparando. E anche stasera abbiamo in collegamento dall'Italia, almeno spero, perché per adesso sono sicura solo di una. Tre artisti, e loro sono Eufemia Rampi. Ciao Eufemia, che lei è via Skype.
Ciao.
Benvenuta. Poi dovrebbe esserci Analia Adorni, ma lei sì, secondo me non c'è, perché no. Analia? Caduta la linea. E dovrebbe esserci Ettore Goffi. Ettore? Nemmeno Ettore non c'è. Allora, niente, partiamo così. Io riproverò a chiamare via dopo, durante la pausa. Comunque, prima di andare in onda con la musica, io devo aggiungere che in più avrò anche il compito di presentare il lavoro di altri tre artisti che hanno preferito di tenersi lontano dai microfoni, e loro sono Simona Simonini, Ciro Di Fiore e Alessandro Baldoni. E adesso andiamo subito con la musica. Il primo brano è l'ha scelto Eufemia ed è Con te partirò di Bocelli.
Sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore. Per strada con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì. Sei lontana e sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Il mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te. Che non ho mai veduto e vissuto.
Ed eccoci di nuovo con Tales Beyond the Common. Io spero di essere riuscita a collegarmi con i nostri ospiti. Ettore?
Sì, ci sono.
Oh! E poi Analia? Ci sei?
Ci sono.
Ok, meno male. Benvenuti.
Grazie.
Mi dispiace che la linea era caduta prima e adesso io, come già detto, oggi dovrei prima partirei con il primo degli artisti che io dovrei annunciare prima di iniziare con la intervista, che dovrei leggere la presentazione che dovrei presentare dovrei leggere la presentazione di Simona Simonini, che è una pianista, e salutiamo che lei ci sta ascoltando sicuramente. E lei è una pianista e compositrice, diplomata presso i conservatori di musica di Parma e Milano, e ha iniziato a dipingere fin da giovane, e i suoi dipinti sono quasi sempre ispirati alle sue opere musicali, e fino ad oggi ha tenuto decine di mostre in Italia ed estero. E per quanto alla cosa che ci ha mandato, il suo lavoro è un acrilico, china nera e foglia d'oro su tela, si intitola In un'alba di conchiglie, è un dipinto ispirato alla mia, questo l'ha scritto lei, alla sua composizione dall'omologo titolo per l'arpa e flauto che ha scritto, che ha composto, e nelle sue opere, nelle mie opere descrivo spesso realtà nate come visioni interiori che aspirano ad una connessione simbolica verso prospettive più ampie. È il caso di questo dipinto dal titolo In un'alba di conchiglie, espressione di Federico García Lorca, che definì la contraddizione il nodo centrale della propria poetica. La contraddizione da me qui ripresa come motivo simbolico di un cosmo in espansione è intesa in senso esistenziale, nella connessione tra unità individuali e pluralità formanti il tutto. La conchiglia è considerata in se stessa isolatamente è solo una forma tra le forme, parafrasando Calvino, in una forma informazione che si staglia sopra una tela bianca, e quando verso quel segno si muovono tanti altri punti, il segno originario diventa un mondo che inizia a dare un'immagine di sé. Una conchiglia cosmica dalla forma a spirale, indicante una direzione di crescita, il movimento del colore tra l'azzurro del mare e il rosa dell'alba occupa tutto lo sfondo e costituisce quel mondo della natura, spirito dove prevale la vita dell'anima con la luce di un sogno. Molto romantica, Simona. Ciao Simona, ti salutiamo. E adesso andiamo avanti. Ettore, ci sei?
Sì, ci sono.
E Eufemia c'è, e Analia spero di sì. Io adesso farei il primo giro della domanda, che come io ho appena presentato il lavoro di Simona Simonini, vorrei che anche voi presentaste i vostri lavori, e come si dice ladies first, io darei la parola a Eufemia.
Ho partecipato a questo concorso portando una tela sul Schengen e la libera circolazione. E le frontiere dell'Europa sono tracciate solo sulle cartine ormai, perché questo accordo garantisce la libera circolazione già dal 99 e hanno aderito quasi tutti i paesi dell'Europa. E il mio quadro fa parte di un ciclo di opere chiamato Attese e Ritorni, è sui non luoghi come stazioni, aeroporti, dove il tempo va e viene, dove tutto riconduce all'eterno desiderio dell'uomo in cammino. E diciamo che queste tele che io dipingo fanno parte dei lenzuoli del corredo di mia nonna, quindi sono dei primi del Novecento, che io tratto alla maniera antica e poi diciamo che ci dipingo sopra con i colori e le sfumature del lilla. Quindi secondo me il lilla riesce a far emergere un pochino l'essenza intrappolata dell'anima, e quindi secondo me si tratta di un colore ricco di significati, sia nella cultura cattolica, infatti simboleggia il tempo della riflessione, della preparazione, della penitenza, è conosciuto come il colore dello spirito e secondo gli studi di Jung agisce sull'inconscio dando forza spirituale e ispirazione. Infatti ho portato questa tela perché è molto appropriata.
Sì, ci è piaciuta tanto, sì. E hai ancora qualcosa da aggiungere o andiamo avanti?
Ma non so, potrei parlare del mio curriculum artistico.
Di questo parleremo dopo. E Ettore?
Beh, io sono molto contento delle due colleghe che mi hanno preceduto, perché in un certo senso riscontro nella loro opera un eco anche di quanto vi ho presentato per il concorso, cioè un'immagine che tra l'altro è un'opera diciamo maturata in mesi di riflessione proprio sul discorso europeo. Cioè io vi leggo anche il brevissimo concept e partirei da questa breve descrizione che però è densa di significato. Cioè il titolo intanto è Europa, lacrimosa e splendida. Il concept è il seguente: cara e bellissima Europa, vera unità di popoli buoni, uniti e distinti nella calda luce delle tue stelle e lacrime, accogli e illumina fra le tue meraviglie lo sguardo buio d'ogni volto, dell'unico volto ancora nascosto.
Ecco. Tu sei un poeta?
Sono anche un poeta. In effetti io ho scritto un saggio si intitola La bellezza dischiusa, e che potete trovare nel mio sito ettoregoffi.it.
Vabbè, anzi.
E diciamo che io per me questa bellezza dischiusa, come l'Europa d'altra parte, che sta passando un momento di crisi sociale e politico molto profondo. In effetti l'opera si presenta come una bandiera con le 12 stelle in un fondo ovviamente blu, azzurro, solo che queste stelle appunto sono bagnate di lacrime. Tanto è vero che appunto dal centro c'è questo occhio dalla cui pupilla centrale si diffonde una spirale di luce, la stessa spirale che tu stavi descrivendo giustamente nell'opera di Simona Simonini, no?
Sì.
Questa spirale che di luce, che però è capace di illuminare la notte più nera dell'attuale cultura. Ed è ovviamente una spirale che nello stesso tempo è una radice. Ecco, avendo di fronte l'opera, evidentemente, che spero venga pubblicata, in ogni caso si capirà meglio, no, cosa intendo per questa radice dell'Europa, questo sguardo, no, che unisce e distingue la bellezza dei rispettivi popoli, però senza violentarne l'identità, perché il vero problema di oggi dell'Europa è questo, diciamo, difficile equilibrio da trovare tra un sovranismo imperante del populismo che vorrebbe escludere lo straniero, e ovviamente quindi rifiutando qualsiasi tipo di accoglienza, e l'equilibrio invece di chi giustamente, a giusto titolo, dice non possiamo appiattire tutto pensando solo all'interconnessione o all'interdipendenza. Quindi la mia pittura è soprattutto volta a questa ricerca di questo equilibrio tra l'interdipendenza inevitabile al giorno d'oggi e nello stesso tempo l'identità personale che non può essere comunque trascurata. Ecco.
Sì, sì, bello, non può essere trascurata, ma comunque può essere arricchita, perché non è che viene iniettata dalle esperienze,
esatto,
altrui.
Esatto,
esatto. E poi, Analia, ci sei tu?
Sì, io innanzitutto vorrei ringraziare per questa opportunità di parlare delle mie opere. Io lavoro soprattutto sulla natura, l'aspetto spirituale della natura, perché ho cominciato a lavorare con opere sul soggetto della spiritualità, e dopo, diciamo, un po' viaggiando, stando in posti così ricchi a livello paesaggistico, ho trovato questa spiritualità anche nella natura. Mm-hmm. E faccio un po' installazioni, anche lavoro.
Sì, di questo parleremo dopo. Io, infatti, io, come tu, ho avuto dei problemi con collegarmi con te, e non abbiamo, mentre con gli altri, ho avuto un piccolo colloquio prima di partire. Ti dovrei presentare, perché tu sei argentina, giusto? E vivi in Italia?
Io sono nata in Argentina, e sì, appunto, sono venuta qui. Prima con una borsa di studio per permesso della mia università, dopo ho fatto alcune residenze di arte, ho lavorato un po' in nord, ho fatto una residenza in Islanda, e soprattutto ho scoperto questo dell'immensità della natura. Mm. E sì, adesso sto lavorando un po' qui in Italia.
Mm-hmm. Senti, io ti sento molto male, si interrompe in continuazione. Io direi andiamo avanti con un brano musicale, cerchiamo di e poi andiamo avanti dopo con le altre domande. E il secondo brano, io invece vorrei far sentire la canzone che ci mi ha suggerito Ettore, e che io mi sono ricordata che di questa io c'ho pure l'album, che è Jethro Tull, Buri. Bellissima questa, eh?
È molto bella. Poi richiama Bach.
Sì. rieccoci, ci sentiamo?
Sì, 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 ci sono in linea.
Bene, io sì, andiamo. Prima faccio la presentazione di Alessandro Baldoni, questa è breve, e poi continuiamo. E Alessandro Baldoni vive a Bocca di Magra, un bellissimo porto sul mare, La Spezia, e di recente ha deciso di mostrare al pubblico le sue opere che utilizzano materiali di largo consumo come il Forex, considera l'espressione di un mondo contemporaneo. Attualmente sta lavorando con inchiostro su Forex deformato per richiamare l'immagine del volantino, che diventa metafora di una realtà dove tutto appare veloce con poca attenzione per i particolari e dimenticato in fretta. E in questo contesto nascono figure evocate, emozioni, colori, eccetera. E poi l'opera che ci ha mandato si intitola Social, appartiene alla serie Flyers, è dipinta a mano con inchiostro PUC Forex utilizzato per la cartellonistica pubblicitaria ed è formato affinché avesse l'aspetto di un volantino. È attaccato ad un altro foglio di PVC Forex bianco con una puntina da disegno come se fosse una sovrapposizione di volantini e a un pannello di legno OSB utilizzato per la recinzione dei lavori in corso. E questo è tutto per quanto riguarda Alessandro Baldoni, e io farei la seconda domanda ai miei ospiti. Vorrei parlare di vostro lavoro in genere. Eufemia, so che tu fai moltissime cose, dipingi, poi fai ceramica, poi fai le incisioni, se mi ricordo bene, giusto?
Sì, sì, sì.
Cosa prevale?
Io ho iniziato come paesaggista negli anni Ottanta e ho sempre, diciamo, ho sempre usato il cavalletto per gli spostamenti, e come facevano gli impressionisti che dipingevano dal vero, guardandolo cambiare nell'arco della giornata. E dipingo, quindi ho sempre dipinto ciò che vedevo, anche in base un po' al mio maestro, che era figlio di un macchiaiolo della scuola del Fattori. Poi ho cominciato a fare scultura, ho frequentato grandi maestri, e al momento faccio angeli farfalle, quindi
in bronzo?
In bronzo, in creta, però insomma molto in creta, poi alcuni faccio i bronzi, poi le faccio fondere. E in questi angeli farfalla, perché un giorno, leggendo il canto decimo del Purgatorio di Dante, ho scoperto che per le larve, diciamo, durante il trapasso, la cosa brutta da dire, quando l'uomo trapassa, genera larve che si schiudono e formano, secondo Dante, un'angelica farfalla. E queste farfalle sono anime, quindi libere dal peccato, e se, purché non pecchino di superbia, e gli angeli trasportano queste farfalle purificate, queste anime, al cospetto di Dio. E quindi mi è piaciuta un po' questa cosa e ho iniziato a fare questi angeli, e da tanti anni sento proprio trasportata, e anche perché insomma il significato greco di farfalla, psiche, vuol dire anima oltre che farfalla, quindi queste anime che volano insieme agli angeli e vanno purificate al cospetto di Dio. Faccio incisione, piace la fotografia, e diciamo che l'arte è un po' a 360 gradi, anche se rimango una pittrice, una paesaggista, perché sono 40 anni che lo faccio, e quindi è la mia attività prevalente, ecco. Poi dipingo su questi lenzuoli, come dicevo prima, della nonna, quindi è fatica, insomma, lasciare una cosa così bella, ecco. Mi sembra bello perché appartengono al passato e le usiamo per il presente.
Ma bellissimo, ma ne hai tante. Quante ti sono rimaste ancora? Scusa, le lenzuola della nonna che stai usando come tele.
Ma sono torselli, guarda, che addirittura le mie amiche me li regalano, perché quelli della nonna ormai li ho esauriti. Erano tre, si chiamano torselli qui da noi a Rimini in Italia. Facevano questi lenzuoli, ma sono ruvidi perché erano fatti al telaio, quindi non sono regolari anche come trama. E quindi quando comincio a avere un po', me li regalano, perché nel baule della nonna li hanno un po' tutti.
Sì,
ormai i lenzuoli così grossi non li usa più nessuno, poi sono, diciamo, rotolati e li taglio a seconda delle tele che voglio fare. E così. Infatti Schengen, questa tela qui, è stata fatta in questo modo. E continua, insomma, a fare questa cosa unita sempre anche.
Sì, molto gentili le tue amiche che te li regalano queste.
Fino a qualche anno fa ho usato quelli di mia nonna, però è 2 o 3 anni che lo sanno, le mie amiche me le procurano. Poi se vai nei mercatini d'antiquariato le trovi,
si trovano,
perché
sì.
Hanno poi, diciamo, 200 anni, non è che sono antichissime, ecco, le riesce a rimediare nelle vecchie soffitte, le hanno un po' tutti, ecco, sì. Ancora,
sì. Ettore, ma tu dipingi soltanto?
In realtà lavoro anche, cioè mi piace molto mescolare con i materiali. Per esempio, uno degli ultimi lavori abbastanza importanti, oltre a quello che ho presentato voi, uh-huh, è in alluminio, è ferro, smalti, acrilici, olio. Mi piace mescolare e sono riuscito a ottenere, secondo me, un buon risultato. Questo lavoro si intitola D'abbraccio allumati, giocando con la parola alluminio, appunto, che naturalmente potete vedere nel mio sito. E attualmente lo sto esponendo a Brescia, proprio in città, in un chiostro piuttosto importante, perché secondo me anche lo spazio diventa decisivo. Io ho lavorato, per esempio, anche, chiamiamolo così impropriamente, cenacolo internazionale, così, insomma, c'erano a Toledo in Spagna. Siamo riusciti nel 2014, tra l'altro nel punto più bello della città, proprio nel punto più alto, dove appunto c'è questa sede dei Carmelitani Scalzi, e lì abbiamo allestito, cercando proprio di far dialogare le opere con lo spazio. Eravamo 15 di artisti. E devo dire che ha funzionato, che è stato un lavoro molto interessante. Io naturalmente lavoro anche su tavola in legno, non soltanto su tela. Uh-huh. Il vostro, per esempio, quello che ho presentato per voi è un tondo in legno applicato su una tela. Ecco, per me naturalmente diventa decisivo nella mia ricerca, così, ecco, questo afflato, chiamiamolo così, no? Riprendendo un po' lo spirituale nell'arte di Kandinsky, cioè l'afflato di comunicare comunque una dimensione metafisica, sempre partendo dalla natura, evidentemente. Cioè io faccio fatica a immaginarmi un'arte che prescinda del tutto dalla natura. Cioè, questo equilibrio sempre delicato tra invenzione, imitazione, forma e sostanza. Io tra l'altro ho anche realizzato delle icone russe, perché sono laureato anche in russo, ecco, sono un
dottore
in lingue.
Esatto. Sì, in effetti la prossima mia domanda dopo, volevo fare anche un punto su questo, sì. E comunque, ma queste icone russe che hai fatto sono delle repliche di qualcosa che hai visto, o hai proprio fatto di testa tua, si dice?
No, sono delle repliche però io ho interpretato, cioè
sì.
Io mi sento molto vicino alla pittura iconografica di Andrei Rublev.
Mm-hmm.
Non è poco, lo so, la sfida è molto alta, però come dire, per esempio, una delle più intriganti, che purtroppo non ho più perché insomma l'hanno subito chiesta. E quest'opera è un adolescente, un Gesù adolescente, anche perché nell'iconografia non c'è molto spazio per la creatività pura, la fantasia, diciamo, personale, perché ci sono comunque degli archetipi, no, da rispettare, non è la pittura, diciamo, occidentale, è proprio una presenza reale di chi viene rappresentato, insomma, no?
Sì, sì.
E quindi è sicuramente un filone che in questo momento ho abbandonato, perché le tecniche, tra l'altro, sono particolarmente laboriose.
Sì, esigenti,
diciamo,
sì.
Che sono meno libere rispetto alla pittura, come dire, contemporanea, ecco, occidentale in particolare.
Ma anche i tempi di esecuzione mi immagino che sono lunghi.
Sì, sono molto lunghi. Io, per esempio, quest'opera ho lavorato proprio con dei maestri russi, credo almeno 15 giorni, mattina e pomeriggio, quindi si parla di tempere, terre a terra, di sostanze legate anche al tuorlo d'uovo, oli particolari, essenze di lino, quindi veramente è una... direi che l'iconografo è quasi una sorta di missionario, diciamo così. Sì. Io ho toccato questo, c'è stata una tappa della mia vita, direi verso i 25-30 anni, in cui, forse prima 24-25 anni, in cui ho voluto approfondire anche a motivo della mia specializzazione in russo, appunto.
Sì. Significa, ma tu queste ricette le conosci, perché hai fatto da solo i tuoi calori?
Sì, 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 beh, li abbiamo fatti ovviamente con l'ausilio certamente di questi maestri russi,
sì, sì, ecco.
Non eravamo soli. Io ovviamente avevo la grande fortuna però di essere uno dei pochi allievi che conosceva la loro lingua, quindi in un certo senso sono stato anche fortunato, perché potevo, sì, come dire, carpire anche i loro segreti in certi aspetti.
Grazie.
Esatto.
Analia, mi senti?
Sì, sì, ti sento.
Sì, tu anche tu lavori adoperi diverse tecniche, poi fai anche le installazioni nella natura. E con quale di questi approcci ti identifichi di più? Come funziona nella tua arte?
Io mi identifico un po' con questo che diceva Ettore, un po' mescolare le tecniche, sperimentare con i materiali. Trovo come molto piacere trovare materiali e vedere cosa sorge, anche dei materiali trovati, diciamo, della vita quotidiana, materiali che trovo, non so, per strada, o materiali, anche questo che diceva la mia collega, anche di utilizzare elementi che forse erano dei nostri antenati, antepassati, come, non so, i tessuti ritrovati, i vecchie cornici. E anche, sì, mi piace, diciamo, vedere cosa sorge del materiale, appunto come lo faceva Michelangelo, di trovare la immagine che sorge, la forma che sorge. E anche con questa installazione nella natura, anche le faccio con le foglie, i rami, i fiori secchi che trovo sul posto.
Ma in effetti io queste cose mi hanno molto incuriosito, perché sono delle lavorazioni all'interno di un bosco, con dei materiali dello stesso bosco, che tu poi adoperi in un modo molto particolare, e poi quelle installazioni rimangono lì e non sono, durano, suppongo, anche poco, perché sono fragili.
Sì, purtroppo gli elementi naturali non riescono a durare così troppi anni all'eterno, ma riesco a fare le fotografie, i video, e anche considero che questo fa parte dell'opera, il registro, il registrare quel momento, il vedere cosa succede lì in quello spazio con le persone che trovo lì. E penso che anche questa interazione fa parte della mia esperienza, della mia ricerca. Questa, per esempio, questa installazione che ho fatto, che ho presentato anche l'immagine, che l'ho fatto in Jardin Botanique di Marmay-sur-Seine, un paesino molto piccolo, sulla riva della Seine, lì in Francia, nella Francia. Mi ha fatto molto piacere perché anche abbiamo condiviso questa esperienza della raccolta di frutti, fare le fotografie insieme con le altre, le persone che trovavo lì. Questo anche lo sto sperimentando, vedere cosa succede nel tempo con i materiali, provare si può applicare una vernice, qualcosa. Però anche, per esempio, queste opere sono fatte 3 anni e mezzo fa, e ancora ho, diciamo, dei quadri, del risultato non è che si è danneggiato molto. Ancora
sono rimaste?
Sì, ancora con una vernice, un trattamento così. Quelli ancora ho delle opere fatte con questi materiali. E dopo utilizzo, per esempio, la carcassa, quello che ricopre il frutto, per esempio in spagnolo le diciamo il roble, un frutto molto comune, che ha una carcassa, diciamo, che si può lavorare a livello artistico. Cerco di sperimentare, di vedere cosa posso, diciamo, creare a partire di questo.
Grazie, Analia. Io adesso farò una brevissima pausa perché non abbiamo molto tempo, giusto per prendere fiato, e poi torneremo subito con le ultime domande. E adesso ho optato per il brano, un brano italiano, sempre la scelta di Ettore, Giorgio Gaber.
Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero.
Libertà è partecipazione. vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
E andiamo avanti e io dovrei, prima di continuare a parlare con voi, presentare il nostro l'ultimo artista per stasera. Lui è Ciro Di Fiore e ha lo pseudonimo di Daniel. Nasce a Napoli nel 1973 e dove frequenta l'Accademia della Moda e dove consegue il titolo di stilista di moda. E lui preferisce definirsi un stilista artistico. E poi prima di presentare la sua opera c'è una piccola curiosità che lo riguarda, che nel febbraio del 2017 ha partecipato al progetto Couture in Orbit per la realizzazione di una collezione di abiti integrando tecnologie spaziali e materiali innovativi, che è stata presentata a quell'anno a maggio con un video nella mostra Living Space nella fiera tessile Tech Textile Messe a Francoforte, e poi è stata esposta presso l'European Space Research and Technology Center dell'ESA, che è l'agenzia spaziale qui da noi a Noordwijk in Olanda, e qui vicino, e adesso è stato organizzato da Polydesign di Milano. E poi inoltre Daniel ha ricevuto nel 2018 un certificato dall'Agenzia Spaziale Europea per la sua partecipazione in Olanda al concorso di arte e scienza Launch Your Design with CHEOPS, credo, e con lui l'arte è portata nello spazio. E dove non arriveremo. E poi la opera che lui ci ha presentato si intitola Chiusure Umane ed è dedicata al sociale e alla moda, tanto è vero che la scelta di Firenze non è casuale che la cita. E nel lavoro artistico stilistico di questa opera sono rappresentati guanti che richiamano alle mani, per ricordare un proverbio precisamente, mano in guanto di velluto, ossia o pugno di ferro in guanto di velluto, per delineare la chiusura non solo in senso caratteriale ma anche in un contesto sociale e nei confronti delle diversità, da cui ne deriva una mancanza di aiuto e quindi una sofferenza umana con le espressioni indicate sull'opera. Ma le chiusure lampo semiaperte stanno a rappresentare la possibilità del cambiamento umano a una graduale apertura. Inoltre specifico che le monete dell'Unione Europea che lui posa sul lato, per quanto riguarda noi che vediamo la foto lato destro, invece si trovano sul lato sinistro di questo quadro, sono state incluse per i disegni commemorativi presenti in esse. Su di esse, come il simbolo portoghese realizzato per il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti umani che rafforzò i trattati di Roma, gli altri simboli commemorativi vogliono ricordare il 60° anniversario dei trattati di Roma. Poi il disegno sulla moneta francese da 2 euro fu realizzato già per il 50° anno dei Trattati di Roma, mentre il simbolo italiano del 2015 commemora il 30° anniversario della bandiera europea. È la prima volta che sull'opera Chiusure Umane sono stati inseriti questi simboli commemorativi. E adesso andiamo avanti. E, abbiamo ancora 10 minuti. Io farei, darei la parola a tutti e, per fare una chiusura. La cosa che mi è sembrata molto interessante oggi è casualmente, io non ho pianificato questa, in tal senso, questa trasmissione, ma tutti i miei ospiti di stasera. Nessuno di loro è stato veramente laureato, ha studiato all'Accademia di Belle Arti. Simona Simonini è una compositrice e ha fatto il Conservatorio di Musica di Parma. Poi tu, Ettore, tu sei laureato in lingue e lettere straniere moderne, giusto?
Esatto, filosofia.
Sì, esatto. Credo, Nalia, tu hai fatto la conservazione dell'arte o una cosa del genere, giusto?
Sì, ho fatto a Buenos Aires, diciamo, sì. Ho fatto lì a Buenos Aires una specie di accademia, si potrebbe dire come un'accademia, ma sempre a Buenos Aires.
Va bene. E tu, Eufemia, tu?
Io sono laureata in sociologia.
Ecco, vedi. Io
non
mi ricordo.
Ti dico, dagli anni Ottanta che ho sì. questo maestro che è morto 5 anni fa, che era figlio di un macchiaiolo, e ho seguito la sua scuola. Per più di 30 anni, quindi il suo laboratorio, e penso
sono molto contento.
Di aver avuto una bella esperienza con lui, ecco.
Sì.
Mi ha formato.
Sì, Ettore? Tutto.
No, mi permetto di scusa che ho interrotto, ma quando ho sentito parlare di sociologia,
sì,
mi hai dato un assist per dirti anche qual è proprio la mia, come dire, la mia più grande aspirazione, ovvero che la dimensione estetica possa davvero elevare l'uomo, no? Questo volto nascosto di cui parlo, o questa bellezza dischiusa, e renderla manifesta, perché in una società dove le persone stanno meglio perché ci sono delle armonie sociali, e non è un caso che ho suggerito questi due brani, quello di Bourret che è ripreso da Bach. Non dimentichiamoci che le radici cristiane, comunque, cosa potrebbe essere l'Europa senza l'arte di ispirazione cristiana, anche dico, sarebbe molto più povera rispetto a quella che ci troviamo oggi in qualsiasi città europea, insomma. E quindi il discorso sociologico a me interessa tantissimo, quindi mi ha fatto molto molto piacere essere appunto ospite,
accompagnato, sì.
Accompagnato da, ricordami il nome, della
Eufemia.
Eufemia, sì. perfetto, grazie Eufemia, grazie del tuo lavoro.
Eufemia, non ti senti, perché qui abbiamo certo. Ettore ha appena ringraziato per il tuo lavoro, perché è stato ispirato dalla tua esposizione, ma questo glielo spiegherò dopo, perché certo, abbiamo un piccolo certo. Problema tecnico qui a studio. E adesso io farei, abbiamo ancora 7 minuti, ci so con i vostri aggiornamenti di cosa state facendo proprio adesso, e poi mi piacerebbe che ripetere i vostri siti internet, account Facebook, Instagram e così via. E io darei la parola prima a Eufemia. Tu cosa stai facendo in questo momento?
Sto facendo degli altorilievi, sempre come angeli naturalmente, e perché ho una mostra nel borgo di Salleo di Rimini, a 20 km da Rimini, quest'estate, da fine agosto a fine settembre. Faccio una personale solo di angeli, quindi mi sto dando da fare per fare questi altorilievi su pannello, non tutto tondo come gli angeli che uso a fare di solito. Però su pannello mi danno molta soddisfazione. Sì, sono molto.
E questi aggiornamenti li possiamo trovare dove? Sul tuo sito?
Allora, io ho il sito che è in aggiornamento, è da un anno, perché purtroppo è da modificare, e quindi su questa mostra qui non c'è sopra, però è www.eufemiarampi.eu, che sarebbe EU di Europa,
sì.
Di Eufemia, EU.
E tu ci sei su Facebook?
Sì, ci sono, come Eufemia Rampi.
Sul Facebook, suppongo.
Non sono fanatica, se... non sono, però quando faccio le mostre le pubblico sempre.
Sì, sì, suppongo che l'account Facebook è più aggiornato del sito. Va sì. Bene. Ettore, tu...
Ma io ultimamente ho fatto un'esperienza molto interessante che vorrei continuare, ci sto lavorando un po' su questi, cioè degli eventi dove dipingo dal vivo, in particolar modo a Mantova siamo riusciti a realizzare appunto questo Fame Zero Show, ovvero il tentativo, no, di sensibilizzare al problema della fame nel mondo con degli adolescenti, e sono riuscito a dipingere 8 mani mentre c'era lo spettacolo in corso.
Addirittura.
E ne è un'opera, sì, ne è uscita un'opera molto interessante, molto minimalista, però di grande efficacia, perché riprende il tema proprio della, di quel famoso pane per sfamare lo stomaco, diremmo, e il fiore per nutrire lo spirito. Mi piace con le mie, diciamo, reminiscenze letterarie, no, definire questa quest'opera in questo modo. In effetti si intitola Frumento e Fiordalisi per tutti, e siccome l'esperimento, visto che ha funzionato e tra l'altro lavoravo con degli adolescenti, mi piacerebbe così riproporlo e vedere che cosa, come si può fondare anche in questo, in questo ambito che, ripeto, è molto partecipativo. Non è un caso appunto la canzone di Giorgio Gaber, dove la parola partecipazione, la libertà e partecipazione è piuttosto densa di significato, credo. E poi naturalmente, oltre a questo, quando lavoro in studio invece mi concentro più, diciamo, su tematiche di tipo sociale. Adesso sto lavorando un progetto per il Ponte Morandi che è crollato appunto, e sto presentando, sto elaborando un'opera anche su questo.
Ma ispirata al Ponte Morandi?
Sì, 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 certamente, certamente l'inferno che ha comportato e la speranza della nuova, del nuovo progetto, insomma, perché Genova è una città molto importante e quindi merita anche un omaggio. Ecco,
sì, sì, anche il Ponte Morandi è proprio un landmark.
Esatto.
Immenso, direi, perché non ce ne sono quasi simili nel mondo. E poi io vorrei i tuoi siti Facebook.
Naturalmente il mio sito è molto molto semplice, cioè il nome e il cognome Ettore con due T, Goffi con due F, Genova, Otranto, Firenze, Imola.it, molto semplice. Poi ci sono in Facebook, ma sono meno diciamo in sintonia con la piattaforma.
Va bene.
Preferisco così l'intimità del sito.
Del tuo sito. Va bene. Analia, ci sei?
Sì, io sto lavorando anche in una mostra personale che faremo per la festa dei comuni d'Italia il 2-3 giugno. Anche in un posto naturale, sempre lavorando su questi territori, queste risorse naturali, e anche in un posto qui in Toscana, in un bosco, diciamo, un piccolo paese che si chiama Londa, vicino a Firenze. Lì faremo anche un lavoro, diciamo, di installazione, di esibizione di opere fatte con elementi naturali, e anche sul soggetto della natura, diciamo, anche dipinti e incisione sulla natura del posto.
E tu dove si possono seguire aggiornamenti sul tuo lavoro? Hai una pagina Facebook, un sito?
Sì, anche un sito che si chiama Analia Adorni Visual Art, e anche sul mio Facebook Analia Adorni, anche un blog, anche Analia Adorni, c'è un blog con
Sì, va bene, comunque tutto si può trovare sul tuo sito. Adesso io vi devo salutare perché stiamo a 59 secondi. Grazie mille per essere stati con me. Ciao Efemia, ciao Ettore.
Ciao e buona notte a tutti.
Tatiana, grazie a tutte le mie carissime colleghe.
Questa puntata naturalmente si potrà risentire online, ma noi il link lo pubblicheremo. Allora, grazie e a presto. Ciao.
A presto. Ciao.
Grazie.
Buona serata.